Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani, buongiorno.
Tra poco vi presentiamo la nostra ospite, ma prima, come una volta alla settimana accade, siamo qui con il GR Animali.
Rain, rain, rain.
Buongiorno, bentrovati e bentrovati. Vediamo quindi insieme le migliori notizie della settimana dall'Italia e dal mondo che riguardano gli animali. Dobbiamo aprire purtroppo con un aggiornamento sulla situazione dei lupi nel parco di Abruzzo, Lazio e Molise, parco nazionale, perché sono stati trovati altri lupi purtroppo uccisi, molto probabilmente avvelenati. Le indagini sono in corso, ma appunto a darne notizia è proprio la pagina ufficiale Facebook del parco nazionale. Chiaramente ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la situazione è sempre più tragica e oltre ai lupi sono stati trovati uccisi tra l'altro anche altri animali, delle volpi e una poiana. Quindi questo insomma ci riporta purtroppo al tema insomma del declassamento del lupo, insomma al clima in generale che c'è insomma in questo ambito sulla situazione di questi animali. Andiamo con una bella notizia, perché in Inghilterra dopo 150 anni l'aquila reale potrebbe tornare a volare nei cieli inglesi, lo ha confermato uno studio di fattibilità condotto da Forestry England. Tra l'altro, immediatamente saputa la notizia, la ministra dell'ambiente Emma Reynolds ha approvato un finanziamento via 1 milione di sterline per dare via al progetto di reintroduzione della specie. Mi sembra una buona notizia.
Bravi, meno male.
Bravi. In provincia di Torino invece è da poco, purtroppo, è iniziato un piano di abbattimento di piccioni a colpo di arma da fuoco, questo perché sostanzialmente questi uccelli interferiscono con le attività dell'allevamento, perché mangiano le granaglie che sono destinate invece al bestiame. L'OIPA ne dà notizia, è intervenuta sulla vicenda e sta valutando una denuncia della situazione alle autorità, dato che appunto tra l'altro molti piccioni non vengono uccisi immediatamente, ma rimangono purtroppo agonizzanti.
E poi insomma è un modo barbaro, ma ti sembra che uno deve sparare i piccioni? Sembra veramente assurdo.
Torniamo sulla questione dei nomi dei cibi vegetali, perché purtroppo dobbiamo ancora parlare di milk sounding. La legge sulla tutela dei prodotti alimentari italiani è stata ulteriormente inasprita con ulteriori dettagli, ossia ora la denominazione delle bevande vegetali sostanzialmente non potrà più essere riferita nemmeno in negativo, quindi non sarà più possibile scrivere sulle confezioni né nelle pubblicità non è latte, non è formaggio, eccetera eccetera, quindi ovviamente con delle sanzioni molto pesanti. Questo si inserisce nell'ottica insomma del lavoro che il governo, chiamiamolo così, sta facendo diciamo contro l'alimentazione a base vegetale.
Scusami, io aggiungo una brutta notizia, mi spiace, ma è stato ucciso a fucilate un gufo reale nel Bresciano, sempre a proposito di scatenamenti non meglio identificati.
Incredibile. Scusa. Adesso andiamo sulle segnalazioni, perché abbiamo immediatamente da segnalarvi la petizione di Lipu rivolta direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il ritiro del decreto legge Malan, che è l'attacco appunto alla fauna selvatica che porterebbe ad indebolire ulteriormente le tutele. La trovate sul sito Lipu, ci vuole pochissimo per firmarla. 26 aprile, cioè questa domenica, c'è un appuntamento molto bello al Bosco in Città in via Novara 300 per un bagno di foresta dalle 10 alle 12.30. Le informazioni le trovate scrivendo alla mail info@umaruggio.it e anche su Facebook. Infine, visto che siamo proprio addirittura di 25 aprile, io vi segnalo con piacere il fatto che in moltissimi CRAS della Lombardia saranno realizzate delle liberazioni animali, ci saranno liberazioni animali. In particolare vi segnalo quella dell'oasi di Vanzago, con prenotazioni tra l'altro entro stasera alla mail boscovanzago@ @wwf.it.
Mentre grida con terrore in me, e tutti insieme al freddo e al raffreddore.
E grazie a Federica Giordani per il suo GR Animali. Adesso andiamo finalmente alla nostra ospite che abbiamo fatto aspettare, ma sappiamo che lei è buona e ci perdona. Sto parlando della professoressa Elisabetta Palagi, docente di etologia, di zoologia, primatologa. Insomma, Elisabetta, non so mai come presentarti completamente, dell'Università degli Studi di Pisa. Buongiorno intanto.
Buongiorno,
buongiorno, benvenuta.
Grazie.
Senti, Elisabetta Palagi, noi ti abbiamo cercato perché volevamo che ci aiutassi a delineare insomma il quadro di un personaggio morto proprio questa settimana. Stiamo parlando di Desmond Morris, autore famoso in tutto il mondo per essere autore di un libro considerato fondamentale, e cioè La scimmia nuda. Ma io adesso, con tutto rispetto per Desmond Morris, vorrei sapere, ma è stato davvero un libro fondamentale?
Allora, diciamo che è stato un libro provocatorio, e quindi ogni volta che esce qualcosa di provocatorio scuote un po' le menti e le coscienze, no? E questo si può sicuramente dire della scimmia nuda, o The Naked Ape, come è poi il titolo originale, perché diciamo con questo libro Desmond Morris sottolinea il fatto che molti dei comportamenti umani che sono sempre stati, o erano allora sempre stati, ascritti a diciamo aspetti culturali, in realtà sono più, molto più biologici di quanto si pensasse in precedenza. Quindi che cosa fa in questo libro? Definisce proprio l'uomo nuda, perché lo spoglia in qualche modo, lo mette a nudo appunto, togliendo all'uomo stesso l'eccezionalità simbolica che diciamo al di sotto di questo dominio, no, l'uomo si colloca. Lui dice no, attenzione, va considerato con una continuità evolutiva rispetto a tutti gli altri animali. Allora, è chiaro che il libro esce nel 67, peraltro anno in cui io nasco.
Coincidenza.
Quindi io sono una che non si vergogna a dire l'età che ha, perché ritengo che se invecchiamo è perché abbiamo la fortuna di poterlo fare.
Certo.
E quindi insomma, anni anche molto tumultuosi dal punto di vista della società, no? Si sa che nel 68 sono anni di rivolta, sono
certo.
Anni in cui le idee vengono veramente completamente ribaltate, e dove la parte diciamo naturale dell'uomo acquista una maggiore importanza. Insomma, voglio dire, tutta la corrente dei figli dei fiori, no? Ne
certo.
È ovviamente un esempio classico. Tuttavia va detto che Desmond Morris nasce nel 28, quindi insomma in un periodo anche un po' più rigido, diciamo. Si forma come zoologo, quindi ha ovviamente una preparazione zoologica importante. Addirittura entra in contatto, se non sbaglio è stato addirittura suo professore, Nicola Steenbergen, quindi premio Nobel dell'etologia, quindi aveva una base scientifica forte da questo punto di vista. E poi entra a lavorare allo Zoo di Londra come curatore dei mammiferi, e lì ha sicuramente la possibilità e l'opportunità di seppur in ambito controllato, in cattività, osservare gli animali direttamente.
Sì.
E questo probabilmente fa scaturire in lui l'idea della scimmia nuda, quindi l'osservazione diretta dell'animale probabilmente va a nutrire quello che poi diciamo sono i concetti che svilupperà in questo libro, che ha avuto, ricordiamolo, comunque un successo enorme, con milioni di copie vendute.
10 milioni di copie sono i dati ultimi,
esatto.
Quindi è un bel successo editoriale.
Assolutamente un grandissimo successo editoriale, perché molto scritto in modo molto accessibile, scritto in modo molto diretto, forse, e questa è la critica che viene fatta da molti scienziati, tutt'oggi etologi e Desmond Morris, forse un po' troppo semplicistico e riduzionistico, sì. Nel senso che sicuramente propone delle spiegazioni, anche come ho detto prima, provocatorie, che suonano lì per lì convincenti, ma che poi dopo da lì a essere dimostrate per qualcosa è stato fatto, ovviamente, per altri insomma sono un po', sono ancora sotto discussione.
Certo.
Però professoressa, posso chiederle una cosa? Però effettivamente al di là poi della, come dire, delle tesi e di questa semplificazione, c'è stato però un click che questo libro ha fatto fare, cioè del fatto di considerare, finalmente di smettere di considerare l'uomo come un'unicità nel campo animale. Cioè lei in una sua intervista ha scritto la nostra unicità come esseri viventi è solo una congettura mentale, che a me piace tantissimo, è una bellissima frase. Però un po' questo libro ha fatto questo oppure no, è stato poi diciamo una sovrastruttura successiva?
No. Allora, sicuramente è un libro che butta sul tavolo la prima carta, ecco, potremmo dire questo.
Bella immagine.
Non male.
Ok, e dopo quella carta ovviamente ci cominciamo a porre questa domanda. Cominciamo a mettere in crisi questa affermazione. Noi siamo unici, no, non è così, non siamo unici, siamo soltanto un rametto di quell'intricato albero evolutivo, no, che poi rappresenta in qualche modo o noi in cui noi vogliamo rappresentare gli esseri viventi. Quindi non siamo unici, o meglio, lo siamo come qualsiasi altra specie che si è evoluta.
Sì.
E quindi diciamo siamo unici, sì, come tutti gli altri, ma ovviamente da lì poi a andare a sviscerare tutti gli argomenti che sono stati in qualche modo elencati nella scimmia nuda, insomma da lì serve il dato empirico, esatto, e quindi serve chi veramente si dedica in modo assolutamente rigoroso e standardizzato a cercare di rispondere a molte domande che poi sono, che effettivamente sono scaturite anche da quel libro.
Quindi insomma diciamo che a distanza di un tot di anni, non dico quanti perché la mia aritmetica fa acqua da tutte le parti, comunque questo libro rimane, come dire, forse più interessante da un punto di vista quasi storico, come uno dei libri che ha segnato un'epoca, che in relazione alle effettive scoperte di primatologia, diciamo così, o di antropologia, perché qui si mischiano, no, i due campi.
Sì, esatto, in realtà antropologia, zoologia, etologia, sociobiologia sono tutte discipline che sono talmente interconnesse,
certo,
e che hanno necessariamente bisogno di una dell'altra per poter arrivare a dei risultati che abbiano un rigore scientifico. Sì, assolutamente sì, è un punto storico come lo sono stati tanti altri libri, va detto, altri libri che hanno avuto un'influenza molto molto importante, magari hanno avuto meno, come dire, meno successo di
più,
ma un'influenza scientifica più pesante, cioè vogliamo ricordare, non lo so, l'Anello di Re Salomone, vogliamo,
certo,
che pure erano libri divulgativi, perché tuttora ragazzi li leggono e li leggiamo tutti,
però
insomma scritti da persone che avevano già assaggiato alcune ipotesi spiegate poi nel libro.
Senti, Elisabetta, professoressa Elisabetta Palagi, ci siamo concentrati sulla scimmia nuda perché mi sembra la carta da visita, come dire, il bigliettino di Desmond Morris, però in realtà è una figura complessa, lui è stato anche un artista, un pittore e a un certo punto addirittura buttato lì in mano a un scimpanzé, se non dico male, degli strumenti per vedere se che effetto faceva, se anche lui voleva dipingere, diciamo così.
Allora, sì, Desmond Morris è stato un personaggio eclettico, possiamo definirlo così, quindi uno scienziato, un narratore, un provocatore, ma Era non solo un appassionato d'arte, ma un artista vero e proprio, è stato definito, ora io non sono un'intenditrice di arte, mi piace tantissimo, adoro andare a vedere le mostre, ma non sono un'intenditrice, però è stato definito un surrealista. Quindi diciamo ha fatto anche molte mostre, è entrato in contatto con Miró, se non sbaglio, è entrato probabilmente quando era ancora curatore dello Zoo di Londra, e questo probabilmente ha, diciamo, questa sua passione, queste due passioni, no? Quella per le scienze naturali, quella per l'etologia e la passione per l'arte, l'hanno così spinto a dare carta e strumenti per disegnare, pennelli eccetera, ad uno scimpanzé di nome Congo. Questo è successo negli anni 50, per vedere appunto la reazione dell'animale nel momento in cui aveva a disposizione questo materiale.
Sì.
Allora, ovviamente, come tutte le opere vengono criticate, e se cambi critico in funzione che guarda la stessa opera d'arte, cioè, magari ti interpreta, ok,
sì,
l'opera in modo diverso, quindi diciamo è una questione soggettiva l'arte, no? Perché sì, ciascuno la percepisce come la sente sua, ok? Secondo Morris, questo scimpanzé non scarabocchiava a caso, ma sembrava avere un certo controllo motorio nell'uso degli strumenti e quindi nell'atto di muovere il pennello sulla tela. Sembrava avere anche un equilibrio visivo, cioè distribuiva le forme sul foglio intero, quindi non si concentrava in un angolino, ma sembrava avere una distribuzione ordinata sul foglio. E quando diciamo, sempre con parole meno di Morris, lo considerava un disegno finito, non voleva aggiungere altro, quindi smetteva. Io lo interpreterei in modo quando l'animale non era più motivato a fare
stufato,
questo,
aveva
più voglia,
esatto,
diciamo,
esattamente. E dice che riporta comunque che se qualcuno provava a fare il disegno, diciamo, a prendere il pennello e a sostituirlo nell'azione, reagiva con frustrazione. Ora, anche questa affermazione potrebbe essere semplicemente dovuta al fatto che era entrato in possesso di una certa quantità di toy, cioè di giocattoli, e nel momento in cui qualcuno porta via qualcosa che tu consideri tuo, l'animale poteva reagire con frustrazione. Quindi diciamo che, rileggendo le considerazioni di Morris alla luce di un approccio più conservazionista e quindi più semplice,
sì,
quindi applicando la teoria della parsimonia, da qui a dire se sono opere d'arte, ripeto, io non sono una critica d'arte, però
sì, hai delle perplessità. Del resto, Elisabetta Pelagi, tu sei primatologa, tu di osservazioni sugli animali. Beh, io ricordo sempre il vostro esperimento sul cavallo e lo specchio, ma questo esce fuori dalla primatologia in questo caso.
Scusa se ti interrompo.
No, vai.
Ma la motivazione ad utilizzare strumenti che possano produrre cose nuove, gli animali ce l'hanno. Semplicemente abbiamo pubblicato un lavoro dove abbiamo dimostrato che alcuni animali gelada, no? Le famose scimmie dell'Etiopia mantenute in cattività, non avevamo fornito assolutamente niente, ma loro trovavano nel loro ambiente, non avevamo fatto assolutamente nessun tipo di training con gli animali, perché è un comportamento che abbiamo osservato in modo spontaneo. Questi cercavano sassi o pezzi di mattoni per sbriciolarli o per utilizzarli come e per fare dei segni su alcune superfici, scegliendo ad esempio il sasso il cui colore contrastava maggiormente con la superficie da disegnare. Quindi c'è un interesse, una curiosità da parte degli animali verso oggetti nuovi per sperimentare ed esplorare. Quindi questo di Congo potrebbe essere stata semplicemente un'esplorazione, cercare di capire se c'era una causa-effetto nel momento in cui io facevo un'azione con uno strumento su un altro strumento che era il foglio.
Abbiamo visto un paio di settimane fa quello della, diciamo, la, questa vacca che si è ritrovata, sono riusciti a capire che usava uno strumento, appunto un bastone di scopa, in modo intenzionale per grattarsi, quindi era la prima volta che venivano messe in correlazione questi due aspetti, quindi effettivamente diciamo rientriamo nello stesso ambito, assolutamente verificato, ecco, che lo facciano
nel mio gruppo di ricerca. Questo è un piccolo spoiler, sì, perché abbiamo evidenze che non solo ungulati utilizzino strumenti che comunque sono artificiali, ma sembra che lo facciano anche in condizioni più naturali.
Ecco, e così ci stai anticipando che stiamo andando avanti.
Non vi posso dire di più.
Va bene.
Rimaniamo con la curiosità.
So che ci terrai aggiornate, però. Ecco.
Certamente.
Senti, Elisabetta Pelagi, tornando appunto alla... insomma a questo straordinario e meraviglioso mondo che è quello dei primati, con cui abbiamo un rapporto veramente, boh, non lo so, a me viene da dire proprio un po' malsano, perché sono così uguali a noi, e però riusciamo a creare una distanza così artificiale da relegarli alle peggiori situazioni. Mi viene in mente, a proposito di grandi pensatori, Franz De Waal, no? Il tipo di studi, io so che tu hai lavorato anche con lui, giusto?
Sì.
Prima o poi dobbiamo fare
dobbiamo
prima o poi fare una puntata su Franz De Waal. Me lo sono sempre riproposta, e poi ho sempre paura di impegnarti troppo. Però a proposito appunto di grandi innovatori anche dello sguardo su quello che sono i primati, no? Senza assolutamente volerli antropomorfizzare. Loro sono già o no?
Allora, è anche questo è un bel dibattito, Cecilia, nel senso che ci sono due rischi sostanzialmente nel mio mestiere, nel mestiere dell'etologo in generale. Da una parte bisogna evitare di antropomorfizzare, ok? Quindi di descrivere necessariamente attraverso l'occhio puramente umano alcuni comportamenti che registriamo. Quindi non bisogna esagerare, bisogna valutare le cose con oggettività. Da un punto di vista, quel punto di vista. Però c'è un altro rischio, che è quello che ha sottolineato Franz in molti dei suoi scritti, che è l'antropodiniego, ovvero si fa un errore altrettanto grave ad interpretare come comportamenti, tratti comportamentali che sono molto simili tra noi e gli altri primati, e li vogliamo per forza descrivere come aventi un'origine evolutiva diversa, semplicemente perché è un animale non umano. Quindi il rischio è da ambo le parti: negare la vicinanza con gli altri primati descrivendo un comportamento simile e ascrivendo un comportamento simile all'origine, alla stessa origine evolutiva, ma dall'altra parte anche pensare che per forza, siccome due comportamenti hanno una funzione simile, derivino e abbiano la stessa origine evolutiva. Quindi ci vuole sempre un po' di grano salis, nel senso bisogna sempre valutare in modo oggettivo il dato raccolto, interpretarlo nel modo più conservativo possibile, quindi con il metodo della parsimonia, utilizzando nell'interpretazione la via più breve e più semplice. Se noi seguiamo questo metodo rigoroso, e vi dico che non è affatto semplice, perché siamo naturalmente portati a interpretare un comportamento consolatorio in uno scimpanzé, dando a quel comportamento, ovviamente attribuendo a quel comportamento delle accezioni puramente morali, ad esempio, no? Però bisogna stare molto attenti, nell'interpretazione e ovviamente nel momento in cui faccio un esperimento, nel momento in cui osservo un animale nel suo ambiente naturale, eccetera. è molto complicato, certo. Non è una cosa banale da fare, no. Per restituire la verità dei fatti.
Chiaro. Elisabetta Palagi, Enrico ci dice, figuriamoci, anche gli insetti usano gli strumenti, alcuni insetti, ed è vero, no? Ci sono una serie di... studi anche da questo punto di vista, ma si aprirebbe un capitolo enorme e non ci abbiamo proprio il tempo, però io anzi noi vogliamo ringraziarti tantissimo, ricordo Elisabetta Palagi, etologa, zoologa, primatologa dell'Università di Pisa, grazie per essere stata con noi,
mille.
Per averci aperto nuovi orizzonti, e grazie per il vostro lavoro.
E grazie a voi per l'opportunità di avermi fatto di avermi regalato questi minuti. È un piacere.
Ciao, un abbraccio,
presto,
a presto.
Noi, ciao a tutti.
Noi aspettiamo i risvolti, non basta spoilerare così, ecco.
Va bene.
Un abbraccio.
Te lo prometto.
Grazie. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata. Siamo quasi alla chiusura della trasmissione, anzi siamo alla chiusura della trasmissione, cara Federica.
Esatto.
C'era Iggy anche che ha mandato un messaggio.
Sì.
Lo puoi leggere al volo,
certo,
al volo, che non ci arriva.
Senza andare troppo lontano, dice, basta guardare anche come vengono trattati gli esseri umani non normali, dal colore della pelle all'omosessualità, ai down, ai disabili. Quindi insomma,
certo.
Ci sono tanti risvolti in questo discorso.
Decisamente tanti. E allora, Cecilia Di Lieto e
Federica Giordani
vi salutano, vi danno appuntamento a domani, sempre dopo le notizie delle 12.30. Oh, mi raccomando, iniziate a allenarvi, perché sapete che sabato, il 25 aprile, stiamo tutti in piazza. Un abbraccio,
a
ciao
presto.
Ciao.